Caro.
Sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, 10.31, e come preannunciato ci colleghiamo con Gregorio che ci sente? Ciao Gregorio.
Sì, ciao a tutti.
Benvenuto.
Buongiorno.
Benvenuto su Radio Onda Rossa, grazie per stare qui con noi. E niente, praticamente Gregorio è l'autore di un articolo che ieri o l'altro ieri è uscito sul Manifesto che ci faceva piacere commentare insieme.
Eccomi qua a disposizione.
E allora innanzitutto dacci un po', parlaci un po' di questo articolo sul bilancio della difesa che è stato rinnovato.
Sì, allora, diciamo che anche per il 2021 l'Italia riconferma il suo trend in crescita, nonostante la crisi epocale che stiamo vivendo, che richiederebbe evidentemente ben altre, come dire, collocazioni delle risorse disponibili. Il bilancio previsto sarà di 24,6 miliardi di euro, quindi marca un più 1,6 rispetto all'anno scorso miliardi, e c'è da tenere presente che in tutto questo manca ancora il conto, che sarà comunque sostanzioso, quindi sarà da aggiungere, del MISE, cioè il Ministero dello Sviluppo Economico, che ogni anno partecipa generosamente ai bilanci della difesa, soprattutto rivolgendo le risorse all'industria, e del MEF, il Ministero dell'Economia e Finanze, che invece si occupa di finanziare le missioni internazionali. Ecco, mancano ancora questi due dati, per cui il bilancio sarà ben più, insomma, il conto
crescerà.
Sarà più salato, crescerà sicuramente.
E quindi da come leggo nell'articolo già siamo l'1,6% più alti rispetto all'anno precedente.
Esatto.
E diciamo il fautore di questo rinnovo è lo stesso ministro che stava nel precedente governo con Conte.
Sì, esattamente, è Guerini, che è un super atlantista, un po' come, diciamo la verità, un po' come tutti quanti i ministri della difesa in quota PD, insomma, cioè il PD di fatti si caratterizza come una delle più affidabili forze politiche, sia diciamo per rispondere agli ordini di Washington coccolare i fatturati dell'industria bellica.
Certo.
Quindi Guerini è stato riconfermato in virtù proprio di questo suo, diciamo, inossidabile atlantismo, peraltro appunto dimostrato con una serie di iniziative fatte col governo Conte bis, e in virtù del fatto che abbiamo appunto un Draghi che nell'ultimo vertice straordinario dello scorso 25-26 febbraio europeo ha detto chiaramente che l'atlantismo va rinforzato, come se non fossimo già abbastanza, come dire, una succursale del Pentagono. Insomma, si ribadisce, ecco, questa collocazione dell'Italia nel campo atlantico, e Guerini è sicuramente uno dei migliori che possa portare avanti questo lavoro.
Sì, certo, è uno che già lo conosce bene, diciamo.
Esattamente.
Un'altra cosa interessante da commentare leggendo l'articolo, a mio avviso, è quello è questa cosa per cui si passa che dobbiamo armarci per difenderci da qualcuno.
Sì, no, è interessante, sì. Allora, chiaramente a fronte di una spesa così bisogna che qualcuno ci spieghi perché, no? Nel senso, se no è difficile rintracciare una ragione per cui si buttano così tanti soldi nella cosiddetta difesa, per cui noi ci dobbiamo difendere, no? La narrazione ufficiale, che poi in realtà è appunto parte da Washington, poi viene declinata a livello europeo e poi a livello nazionale, è che l'Occidente atlantico si deve difendere fondamentalmente dalla Cina e dalla Russia e poi da una non meglio precisata instabilità internazionale. Allora, come scrivo appunto nel pezzo, è veramente, ci troviamo di fronte a un rovesciamento buffonesco della realtà, nel senso che se parliamo della cosiddetta instabilità internazionale, se noi guardiamo la storia degli ultimi 30 anni appunto dell'Occidente Atlantico, questa instabilità internazionale l'abbiamo creata proprio noi con la nostra esportazione democratica, umanitaria e con i nostri, diciamo, interventi all'estero principalmente, diretti o indiretti, insomma, attraverso procure a gruppi armati piuttosto che, certo, direttamente con i nostri bombardieri. Rispetto a Cina e Russia, anche qui ci troviamo di fronte a un rovesciamento totale della realtà, perché senza voler esprimere, si lungi da me voler esprimere, come dire, sentimenti di vicinanza verso i due governi, russo e cinese, però se noi ci misuriamo con i fatti, la realtà è che, stando alla fonte del SIPRI, che è un autorevole istituto di Stoccolma che si occupa storicamente di monitorare i trasferimenti e in generale la produzione di armamenti, un dato prodotto da un loro studio lo scorso dicembre dice chiaramente che l'80,4% di tutto, diciamo, il mercato globale di armi e sistemi d'arma è controllato da Stati Uniti, Europa più alleati, diciamo, vicini al blocco euroatlantico, quindi non so, Emirati Arabi Uniti, Israele, cioè, diciamo, paesi che fanno parte del blocco nel quale noi ci troviamo,
del nostro malgrado. Euroatlantico, quindi, certo.
E quindi non si capisce come fanno Cina e Russia, che si spartiscono il 19,6% di questo mercato, a rappresentare loro una minaccia nei nostri confronti, tanto più che in questo studio, altro dato interessante, si prende in considerazione anche la cosiddetta internazionalizzazione dell'industria militare, e cioè, diciamo, il prolungamento delle filiere produttive in paesi terzi, e anche qua Cina e Russia sono pressoché scompaiono dal radar. La gran parte di questa internazionalizzazione, cioè il coinvolgimento nella filiera militare, che ne so, per produrre una coda, un pezzo di ala, piuttosto che una parte di una bomba, sono appunto le multinazionali occidentali che coinvolgono in questo processo decine di paesi in tutti i continenti del mondo. E ora noi sappiamo che questo tipo di giochetto, di coinvolgere nella produzione di un'arma, di un sistema d'arma un altro paese, è direttamente legata alla necessità di legarlo a sé anche per l'acquisto di altri tipi di armamenti, ma soprattutto per veicolare accordi strategici a livello militare o di trasferimento di petrolio, gas, piuttosto che altri. Quindi, diciamo che sì, veramente, insomma, la domanda che mi faccio e che ci dovremmo fare tutti quanti è: chi minaccia chi?
Esatto, certo, no. Certo, chi mi difende da chi mi difende, è sempre la stessa storia. Un'altra cosa interessante di cui parlavamo ieri sera quando vi siamo sentiti era anche il cambio del linguaggio per presentarci queste cose, no? Quando una volta si diceva missione di pace, adesso invece diventa direttamente una difesa di interessi. Sono molto più schiette le dichiarazioni.
Sì, oramai, ma questo dovrebbe farci preoccupare, anche perché se facciamo caso corrisponde anche con un'accelerazione della militarizzazione interna delle nostre società, al di là del male assoluto che rappresentiamo per appunto la pace e la stabilità globale col nostro agire atlantico. Questo poi ha anche a che fare direttamente con una militarizzazione della società. Ma tornando a quello che mi dicevi, sì, è proprio così. Per anni, diciamo che la NATO, insomma, i paesi euroatlantici hanno avuto bisogno quasi, no, di indorare la pillola presso le loro opinioni pubbliche rispetto alle operazioni di guerra che portavano avanti in giro per il mondo, giustificandole o vestendole, insomma, di una narrazione, come dire, politically correct, no? Per cui o si portava la pace, o si tutelavano i diritti umani, o si esportava la democrazia, o comunque bombardando si faceva del bene. Oggi fondamentalmente queste argomentazioni sono completamente scomparse, cioè nelle dichiarazioni ufficiali, negli studi di scenario, eccetera, oramai si parla apertamente di difendere gli interessi nazionali da dove sono.
Stavo leggendo dal tuo articolo, infatti, le dichiarazioni di Profumo, che è la D di Leonardo, che dice testuali parole: i fondamentali di business e le prospettive di medio e lungo termine rimangono invariati, cioè nel senso proprio continuano a calcare dove sanno bene che riescono a a guadagnare di più, insomma.
Ma certo, ma ecco, tornando a Guerini, Guerini è quello che mi sembra ottobre-novembre 2019, quindi appena insediato Conte, per Conte bis, che mi pare fosse settembre, porta già a casa questa importante, diciamo, iniziativa, ossia trasformare formalmente il Ministero della Difesa in un agente di commercio dell'industria bellica nazionale, con la norma government to government, che praticamente trasferisce la facoltà al Ministero della Difesa, formale, perché poi in realtà più o meno è sempre andata così, però diciamo viene sancita questa facoltà che viene attribuita al Ministero della Difesa di gestire direttamente i contratti militari con paesi terzi. E questo poi si riflette in tutta una serie di porte girevoli a cui assistiamo, vediamo generali dei servizi segreti che finiscono alla presidenza di Leonardo, ministri che arrivano da Leonardo,
innovazione tecnologica, non mi ricordo qual è, no?
Esatto, Cingolani, sì, Cingolani. No? Che era un pezzo, un quadro alto e importante di apicale di Leonardo, che passa direttamente nella compagine del nuovo governo, insomma. Sono tutti movimenti che poi passano abbastanza sottotono, perché a parte Manifesto, i blog o radio con i compagni come voi, nell'opinione pubblica questa, diciamo, la percezione di questa simbiosi, no? Tra governo e industria militare, tra governi, perché poi è trasversale.
Certo, come no.
Questo è il problema più grosso, che non c'è proprio, cioè il Parlamento assolutamente trasversalmente supino e prono a questa logica.
Va bene, sì, effettivamente c'è poco da aggiungere quando arriviamo a queste conclusioni, insomma. Non so se vuoi aggiungere altro tu.
Ma no, niente, che è importante che ci siano momenti come questo di approfondimento, è importante tenere le antenne ben alzate, perché al di là, diciamo, secondo me, poi al di là della questione etica, che comunque per me, credo per voi, sia preponderante, cioè sul fatto che siamo internazionalisti e quindi l'idea di essere cittadini di un paese che porta guerra, distruzione e miseria in giro per il mondo è, come dire, la cosa che ci risulta più odiosa e insopportabile. C'è un fatto che dietro a questo processo di militarizzazione, che è, diciamo, corrisposto anche con la professionalizzazione delle forze armate, questo è un po' stato il trucchetto, no? Sul modello anglo-statunitense, diciamo che la società nostra internamente sta vivendo una militarizzazione a tutti i livelli, insomma. Uno tra gli aumenti previsti nel nuovo bilancio per il 2021 c'è l'aumento del personale per strade sicure, che è una delle cose più assurde a cui stiamo vivendo, no? Rinnovato automaticamente di anno in anno da quando lo mise in campo l'allora ministro della difesa, la Russa, che insomma è un'evidente, come dire, ingerenza, peraltro perfettamente inutile, nella nostra vita di tutti i giorni, insomma. Questo è solo un esempio, come pure l'utilizzo anche quando ci fu il terremoto in Abruzzo, le forze armate non vennero utilizzate come poteva essere prima, quando, diciamo, c'era un esercito con una composizione più popolare, variopinta, legata alla leva. Per cui si aiutavano, diciamo, le persone a spalare le macerie, si utilizzavano le ruspe per fare questo genere di lavori. Con la professionalizzazione noi assistiamo a un uso sempre più poliziesco delle forze armate, quindi diciamo sempre meno utile e sempre più in funzione repressiva. In Abruzzo vennero utilizzati per come dire, mantenere nella cattività i terremotati nelle tendopoli, per fare un esempio. In Friuli nel 76, io arrivo da lì, da quella terra, tutti conservano invece un ricordo positivo dell'esercito, perché nel giro di due mesi, utilizzando tutta la leva disponibile, vennero sbaraccate tutte le macerie, venne sistemato praticamente tutto il territorio. Quel tipo di apporto lì che le forze armate un tempo potevano dare adesso non esiste più, perché sono state concepite appunto sul modello statunitense e inglese come truppe professionali da mandare all'estero, cioè con una funzione che è eminentemente offensiva.
Sì,
questo,
certo,
è, questo
certo
è l'assetto, diciamo, no? Del, e in questo quadro oramai ufficialmente si dichiara che forze armate, capacità di proiezione di forza e industria militare nazionale sono strumenti della politica estera del nostro paese. Oramai viene detto con una, come dire, tranquillità e senza, insomma, nessuna preoccupazione rispetto a, a quello che poi concretamente significa tutta sta roba.
Certo, certo. Certo, e purtroppo, insomma, l'abbiamo ripetuto diverse volte dai microfoni della radio, che sì, è da un bel pezzo, insomma, che la situazione sta sfuggendo di mano, insomma. Si tratta ormai veramente di... non lo so... Ti faccio un esempio. Qualche settimana fa stavo andando verso il centro, stavo zona Colosseo, stavo facendo una foto da lontano al Colosseo con il cellulare, c'era una camionetta che entrava nella foto, mi è venuto il militare per dirmi: non puoi fare la foto a me mentre che sto in servizio. E c'erano praticamente solamente loro e io, perché erano le 11:30 e era completamente vuoto, cioè non c'era nessuno, cioè, praticamente io non potevo fare la foto senza prendere loro, a parte che non mi risulta che te possano venire a fare una cosa del genere, però insomma lo stato delle cose è questo, insomma, cioè, anche girando per le strade, insomma, non sono trasparenti, anzi tutt'altro, sono molto molto molesti.
Ma sì, ma tanto più che sai, adesso per ragioni che io non forse non abbiamo neanche tempo, ma non è il caso di te la racconterò magari a microfono spento. A me è toccato di fare militare, io ho 47 anni, non è che sono proprio di primo pelo, l'ho dovuto fare molto tardi, mi è capitato di farlo e io in quel caso mi sono reso conto, cioè per quanto fosse una seccatura, a parte che uno poteva farlo obiettore di coscienza, io non lo potei fare per ragioni molto particolari, però mi resi conto che a differenza di com'è adesso, col fatto che stavamo lì dieci mesi della nostra vita, che quella era una parentesi, che la nostra vita era prima e dopo, diciamo che il soldato di truppa in quel tipo di esercito era meno funzionale, potenzialmente meno, come dire, no? Legato alla struttura. Oggi la truppa, oggi, da quando è stata, diciamo, riformata, controriformata la cosa, per cui oggi è tutto basato sul volontariato professionale, il soldato fa di quel di quella vita il suo mestiere, non so se mi spiego, cioè si paga il mutuo della casa con lo stipendio del Ministero della Difesa. Cioè abbiamo una truppa che oggettivamente da un punto di vista democratico e costituzionale è molto più, come dire, distante e pericolosamente separata dal resto della società. Perché prima in qualche modo dentro a questa istituzione totale ci si passava, no? Io per esempio l'ho fatto nel 2001 in piena Genova, cioè tutti i miei compagni e le mie compagne stavano dall'altra parte della barricata e io stavo in caserma. Quando ammazzano Giuliani il sabato, la domenica anche nella mia caserma, che era una sperduta caserma di periferia in fase di smantellamento, arrivò una, questo per darvi un'idea della questione, arrivò una circolare che alzava al primo livello di allarme, no, tutta la struttura. Io lì mi sono chiesto, ho capito, come dire, che andava bene che ci fosse uno come me, poi ce n'erano più o meno altri 10 che la pensavano come me in quel momento dentro, non so se mi spiego.
Sì, la cosa secondo me invece interessante degli ultimi anni è che adesso, fino a qualche anno fa si andava in missione di pace appunto per tornare a casa e farsi una Mercedes.
Sì, questi magari più giovani, li ho visti anch'io in quel periodo in cui facevo, stava entrando la professionalizzazione, vedevo i ragazzi con le riviste de moto, de macchine, no? Che si sfogliavano pronti a partire per il Kosovo. Certo, c'è sicuramente anche questo, ma che fa parte tra l'altro del, no? E poi ci sono quelli che si pagano il mutuo, che hanno famiglia, Cioè il tema più che altro è questo, la ricattabilità sociale, perché questo è il modello statunitense, cioè il modello professionale si basa sulla ricattabilità sociale del soldato. Tu vai a fare il soldato perché non puoi fare altro, non so se mi spiego, no? Cioè, e quindi questo trasforma la truppa veramente in un problema, non solo all'estero, ma potenzialmente anche all'interno in questi periodi di autoritarismo cavalcante.
Certo, certo, assolutamente.
Questo è il problema grosso, no? Per cui cioè, se io sono un naione che, come dire, sono lì e mi sto rompendo le palle, la mia vita non vedo l'ora di riprenderla in mano perché è fuori dalla caserma, capite bene che non ho, come dire, cioè lo Stato e gli apparati repressivi hanno su di me una contrattualità che non è neanche paragonabile a quella che hanno oggi, dove il mio stipendio arriva dal Ministero della Difesa, la mia vita, i miei figli li mando a scuola grazie a quello stipendio lì, la casa la ristrutturo se vado in missione in Iraq, non so se mi spiego, al di là poi dei ragazzini che si comprano la moto o il Mercedes. Cioè, sì, questo sì. È un problema serio, proprio anche a livello interno, su cui ecco, si sta ragionando anche troppo poco, secondo me, perché fa parte di uno di quei processi in cui di fatto stiamo perdendo terreno dal punto di vista dell'agibilità democratica. Poi è chiaro che nel momento in cui hanno proposto la sospensione della leva, tutti quanti bene o male erano contenti perché vaffanculo. Non devo perdere un anno, no? Ma però diciamo il rovescio della medaglia poi è questo qua.
Certo.
Merita una riflessione.
Merita una riflessione, assolutamente, assolutamente. Io per dire sono forse 87 il primo di quelli che non l'ha dovuto fare, il secondo.
Che l'hanno scampata.
Sì, il secondo. Sì, effettivamente io pure nel corso degli anni, insomma, avendo un sacco di compagni che hanno fatto il militare, insomma, mi sono interrogato su questa faccenda, ma mai sotto questo punto di vista, che è molto interessante, quello fondamentalmente della creazione delle milizie interne.
Ma cioè, il punto è questo, cioè, l'ho già detto, a parte il fatto che prima uno, se non voleva fare il militare, non lo faceva, faceva l'obiettore di coscienza, andava a farsi un'esperienza di altro tipo, in altra situazione, quindi voglio dire, non è che ci fosse questa, come dire, dopo chiaro che la caserma, io pure, cioè a me capì, io avrei fatto l'obiettore, non ho potuto farlo per ragioni che ti racconterò, ma poi alla fine voglio dire, non è che abbia vissuto chissà quale, poi, cioè, certo, il problema poi è un altro fondamentalmente ancora, che anche quando c'era la leva le forze armate di questo paese erano sottoposte a un piano di intervento che era tutto legato tutto interno alla NATO e agli interessi strategici degli Stati Uniti. Fondamentalmente agli Stati Uniti serviva una fanteria d'arresto da contrapporre a un eventuale dilagare dell'Armata Rossa, per cui avevamo 300.000 soldati di truppa che non facevano praticamente niente, se non quando magari arrivava il terremoto, in cui invece almeno in quei casi le forze armate restituivano un minimo di senso, e per cui diciamo era molto, come dire, molto schiacciato su questa postura qua, organizzazione elefantiaca, nonnismo, corruzione e quant'altro. Dopo l'89 io credo si sarebbe potuta fare una scelta diversa, quindi non sposare il modello da corpo di spedizione da inviare all'estero, appunto modello poi atlantico che ha coinvolto non solo l'Italia ma vari paesi europei, ma piuttosto una riforma, ecco, una riforma sul senso delle forze armate, un ridimensionamento degli effettivi di truppa, un riportarlo più su usi civili che militari, no? Al contrario di quello che invece si sta facendo, per cui si sta piegando tutta la società, anche il civile, ad una funzione di proiezione militare. Diciamo che l'antimilitarismo secondo me non ci ha guadagnato con l'abolizione della leva, anzi ha fatto dei passi indietro.
Probabile, probabile, sì, anche questa è una riflessione che insomma vale la pena fare. Sì, effettivamente. Io sinceramente mi sembra un po' che tra le centinaia di migliaia di problemi che ci abbiamo, questo qui, diciamo, perlomeno mi è sembrato che negli ultimi anni, diciamo, è stata una cosa un po' messa un po' da parte come ragionamento collettivo, ecco, non so se...
Sì, come ragionamento collettivo, anche perché, come dire, suona male, no? Nel senso, effettivamente, quando fu proposta la sospensione della leva, la proposta vinse a tavolino, perché fondamentalmente incontrò, ma comprensibilmente, cioè, sì, voglio dire, non è che...
No, certo, come no?
Incontrò un favore generalizzato, no? Però finalmente, no, ci leviamo dalle scatole questa seccatura, il militare lo farà chi vuole farlo, no? Ma si è semplificato molto dalla nostra parte, secondo me, invece quello che era il disegno chiaro e anche, diciamo, ben espresso già allora, insomma, no?
Sì, anche perché poi comunque poi di fatto e in pratica le cose sono peggiorate anche notevolmente, se vogliamo, se vediamo.
Ma sì, guarda, cioè il tema dell'esercito professionale è stato la chiave di volta tecnica e giuridica per poter portare l'Italia a fare quello che sta facendo da 30 anni, ossia a fare a spedire le proprie truppe all'estero insieme alla NATO e ad occupare paesi terzi. Perché prima, cioè, mentre quando, cioè, se tu sei volontario, no? Se tu sei un volontario, dici io voglio fare il soldato, a quel punto a te ti mandano in missione, te lo devono chiedere. Quando c'era questo, anche questo non è, sembra un dettaglio, ma in realtà è tutta lì il giochino, no? Quando tu eri militare, il colonnello della, cioè quando eri militare di leva, e c'era una eventuale missione all'estero da coprire, no? Con personale da mandare, eccetera, il colonnello della caserma doveva chiedere ad ogni singolo soldato se per caso volesse andare in missione. Cioè, allora capisci bene che gestire in questo modo, non sapendo se tu puoi contare su 100.000 effettivi, 40.000 a seconda dei tiramenti di culo della truppa, gestire missioni in Iraq, Afghanistan, Mali, Niger, tra un po' in Libia, di qua, di là, no, non è possibile. Tu hai bisogno di fare conto su una forza che puoi mandare a tuo piacimento di qua o di là. E il modello è quello del volontariato professionale. Non si scappa da qui. Inoltre, altra questione, diciamo, questo è l'aspetto giuridico, l'aspetto tecnico è legato al fatto dell'addestramento. Cioè, tu puoi immaginarti che in 10 mesi, perché io 10 mesi ho fatto il militare, in 10 mesi ho ricevuto un addestramento militare che fa ridere, cioè mi hanno insegnato a sparare 4 colpi al poligono e poco più, poi vabbè, lascia perdere, ho preso le patenti, ho guidato camion, corriere, eccetera, però di sicuro non ero un soldato, come dire, abilitato a poter combattere in uno scenario di guerra insieme alle truppe NATO, con gli standard NATO, mi spiego?
Certo.
In 10 mesi era impossibile formare questo tipo di truppa.
No, poi all'italiana immagino che spettacolo poteva essere.
Ma capisci, invece in 4 anni, perché questa è la durata della tua prima ferma, in 4 anni lo Stato ha tutto il tempo di formare il soldato, provarlo sul campo e eventualmente, se non rompe troppo le balle, anche riconfermarlo per altri 4 anni. Anche qui il giochetto è sempre ricattatorio, cioè supponi che tu domani vuoi entrare nelle forze armate, ma ti faccio un esempio, voglio far bene, allora prima ti prendono per un anno e ti palpano ben bene, capiscono chi sei, eccetera, un anno, poi ti fanno fare 4 anni dove entra in gioco tutto quello che ti dicevo, quindi l'addestramento vero. Nel primo anno di solito ti mandano a fare strade sicure, nel secondo quindi a stare in piedi 7-8 ore al giorno a fare il pupazzetto, no? Nel secondo giro 4 anni ti addestrano per fare la guerra e ti mandano in guerra. Se sei stato bravo ti danno altri 4 anni, 9 in tutto. Dopodiché che succede? O te ne torni a casa tua o entri, pochissimi entrano in servizio permanente. E che fine fanno tutti quelli che si sono fatti i 9 anni, quindi le missioni, le operazioni di guerra, eccetera eccetera, che vengono, diciamo, in qualche modo rimandati a casa? Hanno una corsia preferenziale per entrare in polizia, per cui alla faccia della, come dire, demilitarizzazione, no, della polizia. Qui stiamo tornando indietro, non so se mi spiego.
Sì, sì, come
ma,
no,
ma questo fa tutto parte di, oppure anche io l'altro giorno ho trovato un bando pubblico per operaio comunale, davano la precedenza a chi avesse fatto almeno 5 anni di servizio militare. Cioè, questo, di questo sto parlando. Di questo sto parlando.
Sì, 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 è chiaro il il punto è chiaro. Va bene, io ti chiedo di restare un attimo insieme mentre ci andiamo a fare uno stacco musicale e ci sentiamo la prossima volta e ti ringrazio qui insomma in diretta radio, grazie veramente Gregor.
Ma grazie a voi.
E quindi resta un attimo in linea e buon ascolto, vi lasciamo con un altro compagno che farà altri approfondimenti.
Sparami a correre da una Tech Nine. Puoi far l'attore, mica il bad time, bro. Corre con i stand by. È una vita di merda, ma Instagram sembra che stai a persa.